Benvenuti a una nuova puntata dei nostri incontri con gli alunni eccellenti. Oggi abbiamo Adele Posani, insegnante di flauto presso la Fondazione Barenboim Said con sede a Ramallah. Benvenuta Adele.
Grazie, grazie dell'ospitalità.
Allora, Adele, tu sei arrivata a Lugano nel 2011. E poi, appunto, in qualche anno hai completato due master, uno in performance e uno in pedagogia. E poi, però, appunto, sei nel momento in cui ci si affaccia alla professione, perché lo studente finisce il suo percorso, tu hai fatto una scelta molto particolare, molto potente, e di cui oggi mi piacerebbe molto parlare. Partirei proprio da lì, no? Che tu, finito il tuo ultimo master a Lugano, decidi di partire per la Palestina per andare a insegnare. Raccontaci quel momento.
Allora, durante la mia esperienza a Lugano ho sicuramente capito che a me piaceva molto insegnare, che ero portata e che peraltro dava voce ad altre qualità non solo musicali ma anche di intuito verso i bambini. A me piace molto insegnare ai bambini, in realtà. E quindi ero già sicura di voler insegnare sicuramente. Prima di finire l'ultimo master ho fatto domanda per andare a insegnare in Palestina presso il Conservatorio Nazionale Edward Said, che all'epoca aveva cinque sedi, Betlemme, Ramallah, Nablus, Gerusalemme e anche quella di Gaza. Adesso quella di Gaza è completamente distrutta, quindi quella non c'è più. I primi 2 anni ho vissuto a Betlemme e insegnavo a Betlemme, Gerusalemme, anche Ramallah. Poi dopo mi sono trasferita a Ramallah e ho insegnato anche a Nablus, quindi le ho fatte quasi tutte le sedi. Ho provato ad andare a Gaza nel 2016, ma non ho ottenuto il permesso. E poi nel 2019 ho iniziato a lavorare per la Barenboim Said, che è una delle altre scuole di musica di Ramallah. Ce ne sono fondamentalmente tre: la Edward Said, la Barenboim Said e il Kamangiati. E questa è stata un'esperienza, diciamo, sono stata lì 9 anni, è stata un'esperienza molto intensa, e sono stata lì durante il periodo del Covid. Sul perché ci sia andata ancora mi interrogo sinceramente.
Ma ti volevo chiedere una cosa, Adele. Tu hai detto che hai fatto domanda per andare a insegnare quando ancora stavi studiando. Come sei venuta a sapere di questa possibilità? Cioè, come ti è arrivato l'idea? Conoscevi qualcuno che già lo faceva oppure hai letto, che ne so, bandi dove si cercavano insegnanti?
Sì, già dal tempo del conservatorio in Italia suonavo in duo con un chitarrista spagnolo che era andato lì nel 2012 e quindi già conoscevo un po' la situazione, ovviamente da remoto, a distanza, nel senso che parlavo con lui e mi raccontava. E quando l'insegnante di flauto a Betlemme è andata a fare un PhD in Irlanda, mi pare, si è aperta la cattedra di flauto e io ho fatto domanda semplicemente, c'era su Musical Chairs l'annuncio e quindi ho fatto domanda in maniera assolutamente normale. Subito prima di finire, nel senso che la domanda è uscita ad aprile, io ho fatto domanda a maggio e poi ho fatto gli esami finali del master a giugno, quindi
E com'era stata la
diciamo.
selezione? Come funziona? Hai fatto un colloquio? Cosa hai dovuto
Ho
fare?
mandato delle registrazioni sia di flauto solo che di musica da camera. E poi ho mandato ovviamente il curriculum, una cover letter, non so come si dice in italiano, lettera di presentazione, e poi ho fatto un colloquio, sì, con la direttrice accademica dell'Edward Said. E niente, devo dire che i primi 2 anni sono stati forse i più interessanti, emozionanti, divertenti, se devo essere onesta, anche se il contesto è assolutamente drammatico. Però cioè, succede questa cosa che quando uno si trova nella situazione in cui all'improvviso l'intensità della vita in generale, non so come spiegarla, però proprio il livello a cui le persone vivono di intensità, di adrenalina, di emotività è molto più alto, è un'esperienza assolutamente interessante. Cioè, nel senso, entrare in un contesto in cui per la maggior parte delle persone che hai intorno esiste una ragione per morire. È qualcosa che ti dà un senso della vita un po' diverso.
Sì, aggiunge profondità a quello che fai.
Sì, il che non vuol dire che ci siano molte più cose da fare, eh. Anzi, se devo dire una delle cose più tipiche dello stare in Palestina è la noia totale. Nel senso che non ci sono tante cose da fare, non si può andare quasi da nessuna parte, le attività sono poche, non puoi andare al mare, non c'è un lago, non ci sono passeggiate in montagna che si possono fare, o meglio, si possono fare, ma non sono sempre raccomandabili. Nel senso che ci sono delle situazioni in cui ti puoi trovare anche in pericolo, magari non di vita, però comunque sia ci sono. Conosco
Certo.
parecchia gente che è andata a fare passeggiate in montagna, ha incontrato i coloni e sono stati presi a sprangate, quindi non è proprio una cosa che uno dice vada a fare una piccola escursione.
Non è sicuro. Ma
No.
com'è stato l'inizio? Tu arrivi lì e ti presentano, non so, esisteva già una classe di bambini che ti aspettava, che doveva cambiare insegnante, o hai dovuto, anche come si crea la classe, come trovi nuovi allievi, nuovi studenti, come funziona?
Allora, sì, quando sono andata io ovviamente c'era già una classe perché prendevo il posto dell'insegnante di flauto. Quello che ho fatto io, che non c'era prima nella sede di Betlemme, è stata creare una piccola wind band, un piccolo insieme di fiati. Come si crea una classe? È molto semplice, nel senso si va nelle scuole, si fa promozione, si danno delle borse di studio per gli strumenti più sfortunati, come al solito, no? Fagotto, corno, trombone, e si prova così. E ovviamente la questione borse di studio anche è un po' delicata, nel senso che poi sappiamo che lo studio della musica ha anche bisogno di molti fattori. Hai bisogno di una famiglia che ti segue, hai bisogno alla fine di comprarti uno strumento. Quindi dare la borsa di studio a un ragazzino che magari ha un po' di talento, ma poi ha 10 fratelli e i genitori non lo seguono, spesso risulta essere un po' una perdita. Lo dico veramente con tanta tristezza nel cuore, però è effettivamente così. Bisogna considerare che la musica è un tipo di disciplina che ha bisogno di tanto tempo, tanta attenzione, ha bisogno della collaborazione dei genitori. E se questo non c'è, in realtà ci piacerebbe pensare che dando le borse di studio anche a chi è più svantaggiato da un punto di vista economico, hai la possibilità di. E forse in alcuni casi succede e sono contentissima se succede, però bisogna dire che nella maggior parte dei casi bisogna pensarci bene prima di dare borse di studio in un contesto in cui non sei sicuro di quello che può succedere.
Ti chiedo un'altra cosa, Adele. In un contesto appunto come quello che tu descrivi, con delle problematiche, diciamo, sociali importanti, legate proprio alla quotidianità e alla vita di tutti i giorni, qual è stata la tua impressione, dell'impatto che ha lo studio della musica, quindi quello che hai portato tu, l'insegnamento della musica, sulla vita di questi bambini che, diciamo, vivono emergenze anche più importanti, non so come dire, rispetto allo studio della musica, no? Qual è l'impatto di quello che tu e i tuoi colleghi facevate in una vita che ha delle complessità molto più grandi?
Dunque, intanto bisogna fare una distinzione tra gli studenti che partecipavano, che frequentano il Barenboim Saïd a Ramallah, ma come anche l'Edward Said nelle altre città dove ci sono le sedi, e gli studenti che invece partecipano ai programmi che si chiamano Outreach, che sono quelli per i villaggi, per i campi profughi, di cui la Palestina è costellata, ovviamente. Ci sono impatti diversi. In un senso, gli allievi che partecipano nelle scuole, diciamo nelle città, ottengono una istruzione musicale molto simile, diciamo, a quella che potresti avere in una città italiana, con la differenza ovviamente che non avendo tante tante altre opzioni, questa di suonare uno strumento e poi di trovarsi a fare orchestra piuttosto che musica da camera, piuttosto che in generale attività di gruppo, coro, eccetera. È ovviamente un'opportunità che altrimenti insomma, è più difficile ottenere. E poi ovviamente ci sono anche le situazioni in cui, per esempio, esiste un coro fondato da un italiano e sua moglie che è francese, Michele e Mathilde, e questo coro, per esempio, riescono a portarlo in giro, in Europa, ed è un'esperienza fantastica per questi bambini di Hebron, che peraltro è una delle città più complicate, più colpite dall'occupazione. Altra situazione è quella per i programmi outreach, di cui io ho fatto un po', dove hai ovviamente situazioni con bambini molto più traumatizzati, molto più bloccati nell'esprimersi sia a parole che con musica o il corpo. E quindi quella è più un'esperienza, diciamo, simile a quello che uno può pensare di fare con la musicoterapia, anche se io non sono una musicoterapeuta, quindi non è che posso dire con specificità quali sono gli effetti, no? Però è sicuramente più quello il tipo di impatto che si cerca e che probabilmente si ottiene.
Di creare
Mentre
una
su.
finestra positiva in un contesto appunto negativo, opprimente, eccetera, eccetera.
Sì, che peraltro è quello che sta succedendo a Gaza in questi anni, nel senso che gli insegnanti che erano del conservatorio della sede a Gaza continuano a fare attività. Ovviamente non possono fare lezioni di violino, nessuno ha più il violino, quindi che lezioni vogliamo fare? Però possono fare attività musicali e coinvolgere tutti i ragazzini che sono nelle varie tendopoli in giro per Gaza, e questo è, vuol dire, è un'attività fondamentale, perché non è che i bambini possono stare 24 ore su 24 solo a pensare al fatto che i
Certo.
genitori stanno per morire, loro stanno per morire, i fratelli, i cugini stanno per morire o di fame o morti ammazzati. Nel senso, c'è
Certo.
bisogno di uno spazio di respiro dove
Di
si può. Esatto.
evasione dalla concretezza della realtà di quel momento. Adele, ti volevo chiedere un'ultima cosa, in chiusura di questo nostro incontro. Io tanti anni fa, finiti i miei studi negli Stati Uniti, una delle cose per cui avevo fatto domanda era appunto andare a insegnare a Ramallah, cosa che poi non si è concretizzata, per diversi motivi, anche perché mi fu consigliato proprio di non andare in quel momento specifico in cui io feci la domanda. Ti volevo chiedere questo, siccome mi immagino che ci siano tanti musicisti giovani adesso dentro i conservatori, dentro anche il nostro conservatorio, che avrebbero voglia appunto di dare qualcosa della loro esperienza, del loro tempo, di quello che hanno imparato a qualcuno che ne ha bisogno. Se arrivasse qualcuno oggi da te a dire mi piacerebbe andare in Palestina a insegnare musica, che cosa gli diresti tu dopo tutti questi 10 anni di tua esperienza lì? Che cosa gli diresti? Che cosa gli consiglieresti? Appunto, che consiglio hai?
Allora, consiglierei a tutti di andarci, musicisti, non musicisti, qualunque attività, vale la pena andare in un posto come la Palestina perché è unico al mondo, è qualcosa che riguarda tutti quanti, secondo me, nel senso che è una situazione che non si ripete in nessun'altra parte del mondo. E essere testimone di questo, se uno è interessato, dovrebbe farlo, in generale, penso, per quanto adesso è sempre più difficile. E, per i musicisti e anche in generale, il mio consiglio è di non stare più di 2 o 3 anni, perché in realtà dopo 2 o 3 anni l'effetto dell'occupazione, di vivere sotto occupazione a un livello psicologico si inizia a sentire ed è abbastanza pesante. Per me l'effetto che io ho vissuto, come dicevo prima, la noia anche. Non è tanto per la noia, perché la noia ha un'intensità così alta di vita, è molto simile forse a quello che si vive in prigione, nel senso un posto in cui non si può fare quasi nulla, ma che non è un posto rilassante, tranquillo,
I
come
pensieri diventano
vivere in
ossessivi.
pensione in campagna. È molto diverso, hai un senso di, sì, di oppressione o di limitazioni che ha un effetto anche sulla salute mentale, no? Non voglio dire che ho perso la mia salute mentale in questi anni, però che sicuramente
Faticoso
è faticoso e sì,
per la propria
diciamo.
integrità, per rimanere tutti integri, ecco, per tanto
Sì,
tempo. Bene.
inizi a non vedere più le prospettive come le vedevi prima, inizi a assorbire un po' questa mentalità del non c'è nessun futuro, che ovviamente è un enorme fattore di depressione per tutti i giovani palestinesi.
Certo, e poi è in conflitto anche con forse la missione dell'insegnante, no? Perché l'insegnante invece è quello che ti mostra un futuro, no? In qualsiasi ambito, no? Non solo nella musica, no? Però
In questo
l'insegnante.
senso è meglio essere insegnanti che essere tipo cooperanti o membri di organizzazioni non governative, perché almeno l'insegnante ha a che fare con persone giovani o bambini, il che ti dà comunque un attimo di respiro rispetto a tutto tutte le mie amiche e i miei amici che sono invece cooperanti e lo vedo, nel senso che è ancora più faticoso. Quindi il mio consiglio è di andare, sicuramente, di fare il più possibile, tutto per andare se uno vuole andare, ovviamente, però di non fermarsi troppo perché veramente ti può avere un effetto a un livello psicologico che uno
Quindi
non è
andare con un
preparato.
orizzonte temporale preciso.
Almeno questa è la mia esperienza. I primi 2 anni sono stati assolutamente interessanti, però poi dopo ho iniziato a sentire che effettivamente questo significa effettivamente vivere sotto occupazione, ovvero il fatto che non sei più in grado di percepire un futuro, aperto e pieno di opportunità come siamo cresciuti. Almeno io sono cresciuta in Italia negli anni 90, nei primi anni 2000, pensando che tutto è possibile. E questa cosa è interessantissima, ovviamente. Sono in un certo senso contenta di averla vissuta perché forse non avrei capito veramente qual è l'effetto per le persone che nascono e vivono lì. Però sicuramente se volete salvaguardare la vostra salute mentale, dopo 2 o 3 anni iniziate a pensare di andare via. E l'altra cosa che vorrei dire è di prepararsi il più possibile, leggere, vedere documentari, informarsi, parlare con persone e ovviamente dopo questi 2 anni di guerra le possibilità su internet sono infinite, ma di non pensare di andare preparati e di non pensare di sapere esattamente quello che succede o come funziona, perché in realtà il livello di dettaglio, con cui si vive l'occupazione è una cosa assolutamente inaspettata. Pensare di avere le soluzioni, questa è una cosa che anche ho vissuto dopo i primi anni, avevo letto, seguito, eccetera, eccetera, e uno pensa di sapere tutto, avere tutte le soluzioni. In realtà poi più uno continua a leggere, più uno continua a seguire, si rende conto che le soluzioni in realtà non sono tantissime, sono molto complicate e non c'è una soluzione per tutto e molte cose non si sa bene che fine faranno perché è veramente quello che succede con quasi tutto quello che uno inizia a scoprire. Finché ne sai un 20%, pensi di aver capito tutto. Più inizi a scoprire, a scavare, e più scopri quanto non sai nulla e quanto sia stratificata la complessità della situazione.
Grazie mille Adele per la tua testimonianza. Innanzitutto ti auguro veramente un grande in bocca al lupo per il tuo proseguimento. E adesso tu sei in Italia, giusto?
Sì.
Quindi adesso cosa ti immagini per il tuo futuro adesso? Cosa ti porti di questa esperienza? Dove ti piacerebbe che confluisse?
Questo ancora non lo so per certo, però so che non mi piace neanche dire la causa palestinese, non sono pro palestinese, io sono in questo senso pro giustizia, pro verità, e avendo vissuto per lo più con palestinesi posso dire di aver litigato molto più con palestinesi che con israeliani, quindi non è una questione di affiliazione, è proprio una questione di il senso della giustizia, di quello che succede. Questa causa me la porterò dentro e fuori, spero, il più possibile tutta la vita. Non ci sarà mai un'occasione in cui ho la possibilità di parlare della Palestina e non ne parlerò. Non so come dire, è ormai un dovere intrinseco che ho dentro, non me ne posso mai più liberare. Per quanto non sia la mia causa per la vita, non lo diventerà perché non sono palestinese, però la
Sì, il
maggior parte dei
portare
miei amici. Eh
un'esperienza vissuta, quello
sì. Quello rimane per
rimane
forza.
sempre.
Poi su che cosa sarà concretamente ancora non lo so. So che comunque mi piace insegnare, al momento sto insegnando da remoto perché è difficile per la scuola anche sostituirmi con qualcuno che possa andare lì, adesso è molto complicato ottenere i permessi per entrare e restare. Non mi piace molto insegnare da remoto, come a nessuno, penso, soprattutto musicisti. E quindi sicuramente a un certo punto finirà questa attività per me, però so che mi piace insegnare e so che la parte palestinese di me continuerà per sempre, nel senso non posso farne a meno, ormai è una
Bene,
parte della mia vita. Grazie
grazie mille Adele. A
a
presto.
te, a presto.